Forse la mia è una domanda fuori tema. In questa presentazione, in questa interpretazione evangelica che lei ci ha dato, secondo lei è possibile, e se come è possibile, un dialogo tra cristiani ed ebrei in particolare, ma anche tra cristiani e musulmani? Oppure sto esponendo un falso problema, in quanto cristianesimo, ebraismo e Islam sono tre religioni, quindi tre dottrine, le cui istituzioni formali credono o interpretano di avere ognuna la supremazia, e quindi il dialogo interreligioso in questo caso si limita forse a un rapporto, diciamo, umano, civile, tra i capi religiosi.
Sì, ti ringrazio, la domanda è molto interessante e soprattutto attuale. Per quelli della mia generazione, nascere ed essere cattolici era automatico, non solo perché si viveva in una cultura cristiana, cattolica, ma perché c'era l'imperativo che fuori della Chiesa cattolica non c'è salvezza. Per cui si credeva che i non battezzati, i non cristiani, gli ebrei e i musulmani, lo decretò un concilio, il concilio di Firenze del 1442, alla morte andavano nel fuoco eterno per tutta l'eternità. Cinque secoli dopo, un altro concilio, questa volta sempre più fedele alla verità evangelica, decretò che i non battezzati, gli ebrei, i musulmani e anche gli atei, quelli che rispondono soltanto alla propria coscienza, possono conseguire la salvezza eterna. Allora questo fa sorgere un interrogativo: ma prima si era obbligati ad essere cristiani, ma non solo cristiani, cattolici, adesso ci si può salvare non solo in qualunque religione, ma anche al di fuori della religione. Allora perché scegliere il messaggio di Gesù e non quello di Mosè, quello di Maometto, Buddha o niente? Perché? Vedete, oggi si usa parlare di religioni del libro. Per religioni del libro si intendono quelle religioni che credono in un'unica divinità, in un unico Dio, e che hanno il libro come base del loro credo. Un libro che è stato dettato da Dio, ispirato da Dio o comunicato da Dio. Quindi questo libro contiene la volontà di Dio immutevole. Queste tre religioni sono l'ebraismo, con la sua Bibbia, alla quale poi è aggiunto il Talmud, il cristianesimo, con l'Antico Testamento, alla quale poi è aggiunto il Nuovo, e infine l'Islam con il Corano. Queste vengono indicate come religioni del libro. Ma quella di Gesù può essere definita una religione e può essere definita una religione del libro? La risposta è no. Per religione del libro si intende una religione che c'è un libro, in questo caso la Sacra Scrittura, dove è contenuta la volontà di Dio immutabile per tutte le generazioni. Le generazioni che nascono devono sempre osservare questa unica volontà. Ma Gesù, l'abbiamo visto, Gesù prende le distanze dal libro. Gesù non comunica una legge da osservare, ma comunica il suo spirito, qualcosa di interiore, quindi qualcosa che non può essere formulato. Quindi quella di Gesù non è religione, perché la religione è quello che l'uomo fa per Dio, mentre Gesù ci insegna quello che Dio fa per gli uomini. Non è neanche religione del libro, perché quella di Gesù non è una religione del libro, ma una fede dell'uomo. L'assoluto per Gesù non è un testo da osservare, ma l'assoluto per Gesù è il bene dell'uomo. Questa è la base per ogni dialogo con le altre religioni. Quindi nel rispetto delle diversità, nel rispetto delle differenze, che non significa accettare o condividere, il punto d'orientamento dove bisognerebbe arrivare è: esiste come traguardo dell'individuo, come punto importante, il bene dell'uomo? C'è qualcosa di più importante del bene dell'uomo? Nel messaggio cristiano la risposta è no, non c'è nulla di più importante del bene dell'uomo. E c'è da chiedersi se anche le altre religioni sono arrivate a questa conclusione. Se oltre il bene dell'uomo c'è il rispetto di una legge divina, oltre il bene dell'uomo c'è il rispetto di una divinità o altro. Quindi il punto di partenza per la discussione deve essere questo: non Dio, ma l'uomo, il bene dell'uomo.
Rispetto, come si può notare in questa assemblea, ringrazio qui lei, non so se è sacerdote, quello che cos'è, però mi sembra evidentissimo che qui si va contro la Chiesa e si parla di pace, si va con una religione, e quando noi seguiamo Cristo, cioè tutti quelli che veramente hanno capito qualcosa della propria vita, della vita individuale di ciascuno, segue Cristo attraverso la Chiesa. Però io le annuncio definitivamente, per quella che sono qui, e io vado a piedi e faccio 70 chilometri al giorno anche a piedi per la Chiesa e con la Chiesa, pregando con lei, senza che lei si stupisce. Però mi sembra un vandalismo di tutte quelle parole che lei sta dicendo contro la verità, cioè che noi rappresentiamo con tanto sacrificio e amore, perché realmente ci siamo uniti al corpo di Cristo per realizzarlo con tutto quello che è la sublimazione dello Spirito e non quelle che sono le chiacchiere e le tonterie che si vengono dette in pubblico per essere idolatri davanti a un umanesimo che è perduto completamente, e lei gli fa molta più confusione. E questa è la domanda e la risposta anche, che tutti quanti devono comprendere, che sono facinorosi tutte le persone che parlano in questa maniera. Comunque io ringrazio non so che cosa, però la presenza di tutte le persone qui, e spero che vogliano aver compreso che ho parlato per amore. Pace e gioia.
Sì, pace e gioia, anche un po' di tranquillità, di calma, non c'è bisogno di prendersela così, siamo qui per parlare insieme. E io rispetto a quello che lei ha detto, ma vorrei che mi facesse capire, mi aiuta a capire cosa che trova in questo messaggio di contraddizione con la sua fede, con il suo credo. Comunque, se gli interessa, sono un prete, frate dei Servi di Maria, felicemente da più di 40 anni, sono 40 anni che sono nella vita religiosa, sono prete, frate di quest'ordine, sono studioso della Sacra Scrittura. Quello che non ho afferrato, perché posso condividere quello che ha detto lei, dai il microfono Carmine per cortesia, dov'è che trova la contraddizione tra quello che ho espresso e quello, perché può darsi che c'è stata un'incomprensione, qualcosa, vorrei sapere.
No, non è questione di incomprensione, padre. Io rispetto, soprattutto perché io amo molto l'ordine dei Servi di Maria, perché è una fonte di spirito e d'amore. Però quello che volevo io sottolineare a tutto quello che si vuol dire fascinorosamente, per critica a tutto quello che magari ci sono degli errori nella Chiesa, perché guardi, io le posso dire che io sono l'ultimo e la più emarginata nella Chiesa, però io amo a tal punto, perché se veramente tutti quanti amassimo a tal punto la Chiesa di non metterla così sotto i piedi e realizzarla col nostro contributo spirituale, non quello materiale, cioè è di venirci incontro senza fare tante parole gli uni con gli altri realmente, cioè tutto questo non avverrebbe. Perché io, arrivato a questo punto, non posso mettermi a criticare io la Chiesa, che già è cioè la Chiesa gerarchica, no? La Chiesa come Papa, perché il Papa, fortunatamente abbiamo un Papa che
sì,
sta...
Ho capito, sì.
Ha capito?
Dunque, allora, l'amore... l'amore per la Chiesa, che credo che tutti quanti quelli che sono nella Chiesa hanno, proprio l'amore per la Chiesa porta e aiuta la Chiesa a rivedere delle posizioni che possono essere errate e a correggere gli errori. L'amore non si tappa gli occhi. La Chiesa è un organismo vivo e come organismo vivo ha dei momenti positivi e dei momenti negativi, e allora è compito della comunità cristiana aiutare a un cambiamento della Chiesa. Quello che mi sembra capire dalla reazione della signora, che non gli è andata giù, è l'aver scoperchiato certe, chiamiamole, magagne della Chiesa, ma è quello che ha fatto, ricordate, Giovanni Paolo II, quando ha fatto quella richiesta ripetuta di perdono per gli errori e le colpe della Chiesa, è il Papa, e io credo che nessuno possa dire che Giovanni Paolo II non amava la Chiesa, eppure è stato criticato, ma perché andare a tirare fuori adesso queste storie di secoli fa, andare a chiedere perdono per delle colpe? È stato criticato il Papa. Ecco, io non credo che Giovanni Paolo II potrà aver avuto tanti difetti, ma non gli si può dire di non aver avuto non un amore, ma una passione per la Chiesa, e proprio per questa passione per la Chiesa lui non ha esitato a chiedere perdono per le colpe della Chiesa. Poteva tacere, ormai certe colpe erano passati secoli e millenni, che bisogno c'era di andare a tirare fuori? No, proprio per amore della Chiesa, per purificarla, ha sentito il bisogno di chiedere perdono, ed è importante, ecco l'importanza dell'incontro che facciamo. Se voi andate a vedere tutte le richieste di perdono per le colpe orrende che ha compiuto la Chiesa nei confronti dell'umanità, nessuna di queste colpe è dovuta alla buona notizia di Gesù, al Vangelo, ma sempre a un uso dell'Antico Testamento. In nome del Vangelo si può fare soltanto del bene alle persone, è il nome dell'Antico, di questa fase di crescita, che se non presa con le molle, con la giusta attenzione, che si può fare del danno. Faccio solo un esempio, perché lei è una donna e quindi penso che lo potrà colpire. Non si conosce a tutt'oggi il numero esatto di donne bruciate vive nel fuoco perché accusate di essere delle streghe. Non si conosce. Si va da un minimo, ma si fa per dire, di un minimo di 400-500 mila a un massimo di 700 milioni. Di 7 milioni di donne. Non si conosce perché non c'erano archivi, eccetera. Comunque centinaia di migliaia di donne sono state bruciate dalla Chiesa, denunciate di essere streghe. In nome del messaggio di Gesù si può fare questo? No. In nome del messaggio di Gesù non si può. Allora, per bruciarle, non trovando il messaggio di Gesù, per bruciarle cosa hanno dovuto trovare? Il libro del Levitico. Il libro del Levitico dice: brucerai la strega che è in te. Allora, queste richieste di perdono da parte del Papa denunciano che quando la Chiesa ha compiuto degli errori è quando si è allontanata dal messaggio di Gesù. Quando la Chiesa è fedele al messaggio di Gesù, produce vita nell'umanità, e io credo che noi non saremo mai abbastanza grati e mai scopriremo la grandezza di quel santo uomo che il Signore ci ha regalato, che è Giovanni XXIII, un uomo veramente evangelico, che 50 anni fa, contro tutti, sapete, Giovanni XXIII nel suo diario dice: oggi ho annunziato di fronte a tutti i cardinali che avevo intenzione di indire un concilio. La mia proposta è stata colta in un devoto impressionante silenzio. Erano tutti contrari, tutti contrari. Eppure uomo dello spirito, e se noi oggi siamo qui a parlare serenamente di queste cose è proprio grazie a Giovanni XXIII. Quindi la nostra non è una critica alla Chiesa, ma l'abbiamo detto, è un monito che l'Evangelista ci dà: quando ci si allontana dal Vangelo si produce danno e distruzione. Quanto più si è fedele al Vangelo, tanto più si produce vita. E noi cosa vogliamo? Una Chiesa che produca vita, è per questo che siamo qui.
Vorrei un attimo solo. Vorrei intervenire un secondo, parafrasando forse, se riesco, l'intervento della signora, perché forse in parte ha sollecitato una riflessione anche in molti altri di noi. Talvolta gli accenti di Padre Alberto sono molto forti, sono molto decisi, e la sua critica rispetto al potere religioso e alla manipolazione del potere è molto decisa, è molto chiara, e questo ci lascia un po' a volte confusi, a volte disorientati. E vorrei allora, riprendendo quest'ultimo suo intervento, invitarlo, se è possibile, a indicarci, se è possibile farlo in poche parole, una via attraverso la quale riuscire lo stesso a delineare un'appartenenza ad una comunità, quindi ad un'ecclesia, tale per cui noi possiamo camminare secondo queste vie di verità, di luce, di vita, pur riconoscendo una comunità, quindi anche un aspetto gerarchico, istituzionale, una tradizione, cioè cercando comunque una via di incontro, una mediazione, un compromesso che fa parte del vivere umano in tutti i suoi aspetti.
Sì, ti ringrazio Gaia. Dunque, per comprendere la richiesta di Gaia, bisogna distinguere due aspetti che noi purtroppo spesso rischiamo di confondere: il potere e l'autorità. Il potere è diabolico, lo detenga chi lo detenga. Il potere è diabolico, viene dal Satana, e Gesù prende le distanze del potere e mette in guardia al potere, perché il potere rende completamente refrattari all'azione di Dio. Quanti detengono il potere? Quanti ambiscono al potere e quanti sono sottomessi al potere? Gli Vangeli sono chiari su questo, sono refrattari all'annunzio di Gesù. Quanti detengono il potere sono refrattari all'annunzio di Gesù perché vedono un pericolo al proprio prestigio. Quanti ambiscono al potere sono refrattari al messaggio di Gesù perché vedono un ostacolo alle proprie ambizioni. Categoria più tragica, i sottomessi al potere che vedono nel messaggio di Gesù un attentato alla propria sicurezza. Quindi il potere è demoniaco, il potere è diabolico, lo detenga chi lo detenga. Il potere si intende un dominio di una persona o di un gruppo di persone su altre persone o gruppi di persone. Un dominio basato sulla paura, basato sulla ricompensa, basato sulla persuasione. La prima forma di esercitare il potere è quella più grezza, la paura. Io ti domino perché tu hai paura di quello che io ti posso fare. Ti posso punire, ti posso castigare. La seconda forma è quella della ricompensa. Io ti domino perché so che tu sei ambizioso, tu ambisci alla carica, tu ambisci al denaro, io ti posso dare cariche e denaro. Ma dove il potere vuole arrivare è la terza. Perché vedete, quelli che vengono dominati in base alla paura, in un sussulto di coraggio possono sottrarsi da questo dominio. Quanti vengono dominati in base alla ricompensa, in un sussulto di orgoglio possono ribellarsi a questa ambizione che li schiavizza. Ma c'è una terza categoria alla quale il potere tende: dominare attraverso la persuasione, convincere le persone che per loro essere schiave, essere dominati, è il massimo che possono desiderare nella loro esistenza. Questi non cercheranno mai la libertà. La forza del faraone, l'abbiamo ricordata prima, la forza del faraone cos'era? Dare da mangiare aglio e cipolle, ma aveva convinto gli ebrei: siete nel paese dove scorre latte e miele. Questa è la persuasione, per cui la richiesta di Mosè di portarli alla libertà è stata vista come un attentato. Ci hai portato in questo deserto a morire, là in Egitto c'avevamo aglio, cipolla, volontà. Quindi dove il potere vuole arrivare è la persuasione, riuscire a convincere le persone che per loro essere dominate è il massimo della loro aspirazione. Mentre i primi possono liberarsi dal dominio, questi non solo non si libereranno mai, ma vedranno in ogni offerta di libertà un attentato alla propria sicurezza. Quindi il potere è diabolico e lo detenga chi lo detenga. Quello che invece c'è nella comunità cristiana è l'autorità. Mentre il potere è un dominio sulle persone basato sulla paura, sulla ricompensa e sulla persuasione, l'autorità è un servizio basato sulla competenza. Qual è la differenza? Il potere presuppone una persona che comanda e una che obbedisce, e quindi c'è una distanza che non sarà mai colmabile, mentre l'autorità è un servizio basato sulla competenza. Cosa significa questo? Io ho una qualità, ognuno di voi ha delle qualità, quando queste qualità non vengono esibite per mostrarsi, quando queste qualità non vengono sfoggiate per fare bella figura, ma per aiutare e favorire la vita dell'altro, questa qualità che ognuno di noi ha viene potenziata dall'azione dello Spirito e si chiama, con un termine tecnico nei Vangeli, nel Nuovo Testamento, si chiama carisma. Cos'è il carisma? Il carisma è una qualità naturale dell'individuo che, quando viene messo a servizio degli altri, viene potenziato dall'azione dello Spirito e quindi c'è un effetto superiore a quello che potrebbe avere. Allora, l'autorità è un servizio basato sulla competenza, non per mantenere la distanza, ma per far crescere l'altro fino al punto di essere superato. Un esempio: il maestro, la maestra. La maestra insegna per cosa? Per mantenere sempre l'allievo a distanza? Un maestro, una maestra, se è un vero maestro, una vera maestra, insegna perché dona le sue capacità di insegnamento all'allievo, perché l'allievo le acquisisca, cresca. E io credo che un vero maestro, una vera maestra è felice soltanto a questo punto, per essere capace poi di liberarsi, di rendersi indipendente e di superare le conoscenze acquisite. Quindi l'autorità è un servizio basato sulla competenza, ma l'autorità non autorizza a guidare la vita degli altri, ma a servire la vita degli altri. L'autorità non autorizza a dominare l'esistenza degli altri, ma a favorirla in tutte le sue forme. Allora, nella Chiesa, forme di potere nessuna, il potere è sempre diabolico, l'autorità sì. Quindi non mettiamo in dubbio l'esistenza di un esercizio di autorità nella Chiesa, un servizio basato sulle proprie competenze per permettere agli altri di crescere e di camminare in piena serenità.
La mia domanda è questa: con riferimento a quanto affermava Gregorio XVI e all'evoluzione poi espressa anche da quello che è stato riferito del Concilio Vaticano II, come interpretare le abbastanza recenti diatribe o comunque polemiche sul relativismo?
Ma vedi, il Papa Gregorio parlava di indifferentismo, adesso si parla di relativismo, ma vedi che più o meno la situazione è identica. Quindi si vede sempre un qualcosa che quasi come un ostacolo alla fede della Chiesa, quando invece può darsi che sia proprio quello che lo avvantaggia. La Chiesa non deve avere paura della umanità e delle scoperte dell'umanità. Perché quando la Chiesa ha paura e si trincera, cade, e spero che la signora non si offenda un'altra volta, ma la Chiesa cade nel ridicolo. Vedete, oggi si parla tanto legge naturale, ma sapete le corbellerie che in passato la Chiesa ha fatto in nome della legge naturale? Ricordate quando venne, alla fine dell'Ottocento, inventato il vaccino? Ebbene, la Chiesa lo proibì, era contrario ai vaccini. Perché? Perché violenti il ciclo naturale dell'esistenza, immetti un qualcosa che va contro la legge naturale. Ci fu un papa che, quando inventarono gli occhiali, denunciò che l'uso degli occhiali andava contro la legge naturale, perché se il Padre Eterno ti ha voluto ciecato, te perché ti metti gli occhiali? Quindi è una protesi contro natura, ecco, eccetera. Allora, quando fu inventata la ferrovia, il Papa d'allora, quando fu inventata la ferrovia, disse che la ferrovia era uno strumento inventato dal diavolo per portare la dannazione nell'umanità. Quindi allora non bisogna avere paura né delle scienze né delle novità che l'umanità presenta, ma ascoltarle e discernere. Se fa bene all'uomo, prenderla, se fa male all'uomo, rifiutarla. Quindi io credo che la Chiesa dovrebbe stare nel suo, annunziare il Vangelo e non intromettersi necessariamente in tanti altri campi. Adesso l'ultima, l'Osservatore Romano è andato a interferire addirittura sul Festival del Sanremo, sui testi delle canzoni. Insomma, datemi una calmata, gente mia. State, perché altrimenti, se volete invadere ogni campo dell'esistenza degli uomini, il rischio è che gli uomini a un certo momento si stancano e non vi ascoltano più. Voi state nel vostro campo, l'educazione della fede, L'insegnamento del Vangelo, quella è la vostra competenza, quella è la vostra autorità, ma quando volete invadere tutti i campi rischiate di fare delle figure veramente peregrine. Quindi io credo che non è una critica amara, ma è un incoraggiamento alla Chiesa a stare nel suo settore.
Chi sta, un attimo, chi sta prima?
Beh, c'è un ordine di precedenza, cosa c'è?
Chi era?
Allora,
signora, lo vede, io come sono sereno e tanto arrabbiata lei, c'è qualcosa che non va? Eh? Chi?
Gentaglia,
ma pensi come ho fatto io accettando l'amore. Buonasera signora, vada serena, faccia un sorriso. Non mi pare, non mi pare, tranquilla proprio no, ma comunque. Beh.
Allora, volevo fare questa domanda. Ecco, quanto al momento in cui io sono disponibile, no, a farmi carico del benessere del prossimo, mi ritrovo davanti ad alcune difficoltà. Una di queste è quanto voglio per esempio aiutare un malato, ma non so cosa fare. Ma neanche i medici sanno cosa fare di fronte ad alcuni mali, no? E poi adesso nell'ultima edizione del Vangelo e della CE la voce miracolo è scomparsa. Allora Gesù ha guarito i malati, i storpi, oppure questi, i segni che cosa sono? Ecco, questo volevo sapere, giusto?
Sì, parliamo di questo che è la mia competenza. Allora, è il 4 ottobre, festa di San Francesco, data importante per la Chiesa italiana, una chiesa che amiamo, data importante nella Chiesa italiana, è stata emanata la nuova traduzione ufficiale della CEI. C'è il signore che dice di no? Cosa? No. Ah, vuole attirare l'attenzione del nostro... C'è qualcuno che si è prenotato per una domanda. La nuova traduzione della Commissione Episcopale Italiana. Buona, si sono fatti ottimi progressi. Non certo è la perfezione, ci vorranno altri studi, eccetera, però un passo in avanti. Finalmente, finalmente sapeste che soddisfazione, perché vedete, se oggi siamo contestati con certe affermazioni, dovete immaginare 30 anni fa cosa succedeva, che putiferi, quando si affermava che gli evangelisti non usano il termine miracolo per indicare le azioni di Gesù. Allora di nuovo il subuglio, altro che la signora, ecco, non credete ai miracoli, eccetera. No, gli evangelisti, che come abbiamo potuto vedere, sono degli artisti della parola e fanno un uso attento del linguaggio, per le azioni di Gesù non adoperano mai il termine greco miracolo, mai. Perché? Il miracolo è un'azione straordinaria, compiuta da un'azione straordinaria che nessuno di noi potrà mai compiere, nessuno di noi. Allora... quelli che venivano presentati come miracoli erano azioni che la gente deve soltanto ammirare, applaudire, ma che non potrà mai ripetere. Oggi, nella nuova traduzione, si è corretta l'errore e non si parla di miracolo, ma di segno. Mentre nell'antica edizione, alla fine dell'episodio delle nozze di Cana, si leggeva «E questo fu il primo dei miracoli compiuti da Gesù», nella nuova traduzione della Commissione Episcopale Italiana si legge: questo fu il primo dei segni. Le azioni di Gesù vengono indicate con il termine segno, opera, prodigi, che è compito della comunità cristiana prolungare nel tempo. Addirittura Gesù dice nel capitolo 14 di Giovanni: le opere che io compio, anche voi le compirete e ne farete ancora di più grandi. Un esempio di cos'è un miracolo e cos'è un segno. Prendiamo la cosiddetta moltiplicazione dei pani. Cos'è stato? un gesto di bravura da parte di Gesù, che come se fosse un prestigiatore, da un cesto di 5 pani e 2 pesci ha tirato fuori pani e pesci a volontà per tutta la gente, e la gente può soltanto ammirarlo, applaudire e magari chiedere il bis per la prossima volta. O non è stato piuttosto, ed è questo l'intento dell'Evangelista, allora sì, si può chiamare di miracolo, che Gesù è riuscito a convincere i discepoli a condividere quello che avevano. Quando si condivide si crea l'abbondanza, quando si tiene per sé si crea la penuria, quando si condivide si crea l'abbondanza. Allora nessuno di noi, per quanta fede ha, potrà mai moltiplicare pani e pesci, nessuno. Possiamo fare la prova, chiedete di portare qui 5 pezzi di pane e 2 pesci, preghiamo tutta la notte, domani mattina ve lo assicuro, senza essere profeta, il pane è secco e il pesce puzza. Possibile che qui tra di noi non c'è neanche una persona con un po' di fede? Peccato, la signora con tanta fede è andata via, ma se c'era almeno lei può darsi che un pesciolino riusciva a moltiplicare. Possibile? Allora le parole di Gesù non sono vere, no? Se invece provassimo a condividere quello che abbiamo con chi non ha, è questo il segno e le opere. Allora si capiscono i segni e le azioni di Gesù. Ma com'è possibile che Gesù abbia detto: andate nel mio nome e risuscitate i morti? 2000 anni di cristianesimo, non si conosce un solo morto risuscitato. Allora si vede che Gesù non sta dicendo di rianimare i cadaveri, ma qualcosa di diverso. Oppure purificate i lebbrosi. Nessuno di noi, con quanto amore fa, può eliminare la lebbra da un individuo. Allora si vede che il Signore sta indicando qualcosa di diverso. E comunque nell'invito di Gesù non c'è di guarite i malati, ma curate i malati. Allora le azioni di Gesù non sono resoconti storici di una cronaca che riguarda la vita fisica degli individui. Gli evangelisti adoperano il linguaggio profetico. Nei profeti la cecità non significa la mancanza di vista fisica, ma il non volere o non poter vedere. Ma noi diciamo anche noi, non c'è peggior sordo di chi non vuol sentire. L'essere sordo non era un difetto dell'udito, era l'indurimento, il non voler capire. Ecco allora che Gesù, nel Vangelo di Giovanni, quando Gesù apre gli occhi al cieco nato e si crea tutta quella reazione contro di lui, non è perché ha restituito la vista a un non vedente, questo non causava problemi, ma il pericolo di Gesù è che Gesù apre gli occhi alla gente, e se apre gli occhi alla gente, per quelli che li domandano, è finita.
Io volevo solo dire una cosa breve che si riallaccia un po' all'episodio un po' della signora, ma ha dato un buon spunto anche per fortificare chi invece magari alcune modi di vivere la fede oppure la comunità della Chiesa. Sicuramente c'è questa possibilità di andare incontro all'altro ed è molto semplice dove il bisogno è evidente. Vedi Madre Teresa, la fame, il bisogno di una casa, eccetera. Ma in questa realtà dove siamo? A Padova, siamo a Padova. Il dialogo fra chi calpesta le stesse idee e crede di avere gli stessi modi di intendere Gesù, qual è?
Sì, se ho capito la domanda, la risposta è quella di sempre: essere attenti ai bisogni e alle sofferenze delle persone, non escludere nessuna persona dal raggio d'azione del proprio amore, ma includere tutti quanti, e non considerare nessuna persona esclusa dall'amore di Dio. E se nessuna persona è esclusa dall'amore di Dio, noi non possiamo escludere dal nostro amore nessun individuo. Quindi c'è da farsi carico delle sofferenze, andarli in cerca, dei bisogni di tante persone che attendono soltanto una mano, attendono un sorriso, attendono un'attenzione da parte nostra. E allora anche a Padova, come da ogni parte, e voglia da fare ce n'è tanto. Una delle iniziative belle, visto che domani pomeriggio, peccato che devo partire, avrei partecipato volentieri, c'è un bel ballo. In un momento così di crisi, l'inventiva, credo proprio dello spirito, un bel ballo dove tutti possano festeggiare, si possano sentire accolti, si possano sentire benvenuti, dove in questo ballo cadano le discriminazioni razziali, sociali, ma sia una festa per tutti quanti. Vedete, anche questa è un'azione dello spirito. Siamo alla fine, l'ultima, poi
Io volevo chiederle, prima lei ha detto, riferendosi ai capi religiosi dell'epoca, Gesù, che cercava di innalzarsi nel colorito, con la preghiera, verso la divinità, no? E in questo modo dimenticavano poi di, le relazioni con l'uomo, insomma, il bene dell'uomo, no? Io mi chiedo oggi, la vita religiosa contemplativa, quella che si eremitica, quella che cerca una esclusività di relazione con Dio, come la vede lei in questo contesto? Cioè, può una persona sentirsi realizzata dal punto di vista evangelico cercando il contatto con la divinità, magari senza, o con Dio, senza volersi per forza innalzare e dimenticare il bene del prossimo?
Sì, ti ringrazio per questa domanda. Io lavoro molto con il mondo monastico, con il mondo claustrale, che hanno proprio una fame di questa parola e hanno compreso che anche per loro, nella loro vita, Gesù ha portato un cambiamento. Nella religione l'uomo viene assorbito da Dio e si estranea dagli altri. Con Gesù l'uomo viene potenziato da Dio e si avvicina agli altri. Nella religione l'uomo, talmente assorbito da Dio, talmente preso da Dio, ignora i bisogni e le sofferenze degli altri. Nella fede è Dio che ti potenzia perché tu vada agli altri. Noi abbiamo bisogno di persone la cui vita è stata dilatata da Dio. Noi Dio non lo vediamo. Noi Dio non lo tocchiamo e abbiamo bisogno invece di vedere e toccare con mano persone che ci riflettono l'immagine di Dio. Allora il mondo claustrale, il mondo monacale può essere un mondo composto da questi individui. Individui non che vengono assorbiti da Dio e che ignorano le sofferenze degli uomini, ma individui che hanno talmente accolto Dio nella loro esistenza che lo manifestano in maniera visibile. Cioè, chiudo con una bella immagine di uno dei più grandi mistici che c'è stato nel Medioevo, Mastro Eckhart, che, fedele al Vangelo, dà questa indicazione che possiamo tenere tutti presenti. Dice: se tu sei in contemplazione, e presenta il massimo della contemplazione dei mistici, della Santissima Trinità, che è il massimo, contemplare la Santissima Trinità, e ti accorgi che tuo fratello c'ha bisogno di un tè, lascia la Trinità e vai a fare il tè. Il Dio che trovi è più sicuro del Dio che lasci. Stupendo. Quindi sei in contemplazione della Trinità, ma ti accorgi che tuo fratello c'ha bisogno di te, lascia la Trinità e vai dal fratello. La contemplazione della Trinità potesse che era frutto di uno sbalzo di pressione, di un calo dei zuccheri, ma il servizio concreto che tu fai al fratello, quello è vero, e lì c'è il Cristo. Quindi la vera mistica, la vera contemplazione non ci sottrae dagli altri, ma ci spinge verso gli altri, ma non con le sole proprie forze, ma con le forze dell'individuo potenziate da quelle di Dio. Vi ringrazio, per stasera terminiamo qui, diamo a Gaia l'annuncio per domani.